Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Giornata grigia a Firenze, in centro è nuvoloso, a Peretola ci sono quasi 10 gradi, dovrebbero esserci delle schiarite, però ora il primo collegamento che faremo durante questa mia conduzione della domenica mattina sarà proprio con il Lama, per vedere un po' quali sono le tendenze meteo della settimana. Sulla costa un po' più caldo, ci sono 10 gradi e mezzo. Easy Sunday, quindi non possiamo che non iniziare. Easy like a Sunday morning. Un po' lo spirito di questa conduzione domenicale. Take it easy, man, take it easy.
Tomorrow seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrow.
yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna.
Easy, easy like a Sunday morning. Buongiorno Roberto Vallorani dell'AMMA.
Buongiorno a tutti, ben trovati, buona domenica.
Allora, il cielo è nuvoloso, ma dovremmo andare incontro al bel tempo. È così, cosa c'è dietro queste nuvole?
È una giornata variabile che comincia all'insegna del cielo nuvoloso, le schiarite sono già in atto sulle province di Massa, Lucca, parte anche di quella di Pistoia, l'Alto Pisano. Schiarite graduali che pian piano si faranno più ampie dal pomeriggio, la nuvolosità rimarrà soprattutto sull'Aretino, il Senese, il Grossetano, dove sono nate delle residue deboli piogge, ma sarà verso un miglioramento.
Di domenica più che le previsioni giornaliere che facciamo, però diamo un'occhiata lunga alle tendenze della settimana. Ieri, 1° marzo, è iniziata la primavera meteorologica. Siamo in primavera? È la domanda che tutti si stanno chiedendo in questo momento.
Sì, l'alta pressione la prossima settimana ci regalerà i primi assaggi di primavera, tuttavia saranno giornate belle, soleggiate, con elevata escursione termica, ovvero ci sarà spazio anche per qualche gelata, soprattutto tra martedì e mercoledì mattina. Anche nel fondovalle dell'interno, giornate tuttavia con molta escursione termica, quindi le massime saliranno fino a 15-16 gradi domani, ma andremo verso 17-18 possibili tra giovedì e venerdì. Quindi una settimana stabile, all'orizzonte si vede un peggioramento domenica, lunedì.
Quindi stiamo parlando di tutta la settimana, quindi. Per il Lama si, perché il Lama si sbilanci per dare una previsione settimanale vuol dire che è solida questa previsione.
Sì, sembra più solida che in altre occasioni, quindi quando si ha a che fare con strutture ampie, confermate da diverse uscite dai modelli negli ultimi 2 giorni, diciamo anche a 5-6 giorni. La previsione può essere un po' più attendibile.
Quindi allora, regime di alta pressione, bel tempo dal punto di vista, temperature basse perché immagino che scenda il grecale di nuovo da
sì,
nord-est.
Domani ancora ci sarà, quindi le gelate saranno piuttosto isolate, cioè soprattutto nei fondovalle interni dove forse meno il vento di grecale attenerà domani, il vento oggi sarà piuttosto intenso, tant'è vero permane un'allerta gialla fino alle 20 di stasera per forti raffiche di venti dal nord-est. Domani calerà gradualmente, quindi il calo termico favorirà, diciamo, un maggior raffreddamento notturno nella mattina di martedì, quando le gelate saranno un po' più estese. Non sono gelate così severe, ma insomma in alcune zone del Val d'Arno, dell'Arepino, meno 2, meno 3 saranno possibili.
Quindi il freddo lo sentirà praticamente soltanto che esce la mattina presto, perché poi con l'irradiazione solare si arriverà praticamente vicino dai 10 ai 15 gradi come temperature massime. Quindi tutto sommato.
Sì, pianura più anche 15, 17 gradi tra martedì e venerdì, anche 18 probabilmente sul finire della settimana.
Quindi tutto sommato per l'inizio di marzo, decisamente un bel inizio. Un bel tempo,
Sì, un buon inizio di marzo.
Grazie. Ci sentiamo domani mattina per le previsioni giorno per giorno. Buona domenica e buon lavoro.
Grazie anche a voi, una buona giornata a tutti, a domani.
With a candle burning in her eye, but on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. John forgot what he was on, but he broke the needle dead and gone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll.
L'ho persa, mannaggia. Ho pigiato il bottone sbagliato, e questo è successo così. Mi dispiace, perché stavo veramente, mi piaceva quel brano di Pretty Reckless, però l'ho perso. Non solo l'ho fermato, ma proprio l'ho mandato via, l'ho cancellato. Vabbè, sono cose che succedono. Vediamo un po'. Domani mattina copriti bene, e mi dicono dal chi è costui, vediamo un po', non riesco a vedere il nome, eccolo qua, Stefano. Grazie Stefano, davvero. Sono un po' in palla, perché ho praticamente spento tutte le mie preselezioni per quanto riguarda la musica, quindi vi mando un altro brano e vedo di ritornare alla normalità per quanto riguarda la tecnologia qui negli studi di Contraddio. Intanto voi fatevi vivi al 342-8104-111, sono le 11:47, la prossima rubrica è intorno a mezzogiorno, e quindi se volete commentare, darmi l'ispirazione, anche semplicemente il buongiorno, il numero lo sapete.
since sports or school elections and in class. I dreamed all day about a rock and roll weekend. Oh. And a girl in the front of the room, so close yet so far, you know, she never seemed to notice that this silly schoolboy crush wasn't just pretend.
Goes by so fast, di cantavano Social Distortion. Vedi, ti si è ghiacciato il dito. No, ma oggi si sta bene. Domani vediamo, domani vediamo, perché domani a Peretola prevedono come minima 3 gradi. Ora, 3 gradi di previsione, 3 gradi a Peretola vuol dire 0-1. Nelle valli strette, ora non voglio nominare la solita valle, però nelle valli strette probabilmente domani si scenderà sotto zero. Poi mi arriva un buongiorno carissimo da Franky, il biciclettaio. Oh, che bella professione, Franky, tieni duro, mi raccomando, continua a fare il biciclettaio ad oltranza. Continuate così a mandarmi messaggi, 342-8104-111. Viviamo questa domenica mattina insieme, dai! triste, almeno per me, se n'è andato, nel senso che è morto David Johansen. Ora, non molti conoscevano David Johansen, ma era il frontman del New York Dolls. Il New York Dolls era un gruppo veramente incredibile, perché era un gruppo punk prima dell'arrivo del punk, e lui era il frontman. Fra l'altro ha avuto anche poi un periodo dove con un alter ego, cambiando nome, prendendo il nome di Buster Poindexter, ha avuto anche un discreto successo, con musica completamente diversa da quella delle New York Dolls. Era anche un attore, fra l'altro, e era di New York, le New York Dolls era di New York City, e sono le Dolls, così come li chiamano i fan, sono molto amate erano molto amate da una ristretta cerchia di gente che seguiva la musica. Io le mando ancora spesso, devo dire. Loro, il brano più famoso forse delle New York Dolls è Personality Crisis, ce lo sentiamo in onore di David Johansen. The Dolls from New York. Goodbye, goodbye David Johansen, c'è il nostro ascoltatore che lo ricorda, David Johansen, indimenticabile tassista di Scrooge, è vero, il più bel film di Natale di sempre con Bill Murray. E poi bellissima la sua performance nella canzone di Natale più bella di sempre, nello speciale di Natale di Bill Murray. E questa ve la mando, la mando a Natale questa. Spero, vabbè, magari ve la mando anche prima, dai. Un attimo di pubblicità.
C'è un richiamo che riecheggia dalle montagne. Un richiamo che viene dal mare. E un richiamo che viene dalla foresta. Ma ce n'è uno che si sente più forte di tutti. E a cui è impossibile resistere. Ascolta il richiamo di una nuova stagione. Vieni a provare la gamma BMW Motorrad durante la Start of Season dell'8 e 9 marzo. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie.
4% per 12 mesi, 4% per 12 mesi.
Niente, è così da giorni.
Luca, ma cosa dici?
4% per 12 mesi.
Aspetta, la tua ex vuole tornare con te.
Per 12 mesi?
Sì, e ti fa uscire quando vuoi.
Per 12 mesi senza vincoli.
Con un interesse così, ti interessa solo quello. Apri il conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 4% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Scegli ING. Messaggio promozionale fino a 50.000 euro e fino al 22 marzo. Termini e condizioni su ing.it.
Respecting others is cunty too. Putting yourself first is cunty. Learning to love yourself is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me. I'm cunty. That's cunty. C-U-N-T. I'll prioritize my own needs. I'm cunty. That's cunty, cunty, cunty. Wow! Is cunty, having autistic meltdowns, cunty, dragging behind some bins, cunty, doing a poo at your friend's house, cunty, stealing shit from chain stores, cunty, learning how to let go is cunty, cunty, learning how to say no is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me, I'm cunty. That's cunty, C-U-N-T. I'll prioritize my own needs, I'm cunty. That's cunty, 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 wow! Shame, I'm cunty. 1, 2, 3, 4. I deserve so much more, I'm cunty. 5, 6, 7, 8. You can't take that away, I'm cunty. It's cuntology, what a wild bitch!
Oh mamma, Lambrini Girls, Lambrini Girls, il titolo mi fa un po' effetto dirlo, perché sapendo bene l'inglese so che è tratto da una parolaccia, uno dei peggiori insulti che potete fare ad una ragazza, che Cantology 101 era il titolo del brano. È così, e che vi devo dire. Poi arriva un commento del biciclettaio Francesco, un po' triste. Non è facile campare con questa professione, dice Francesco. Purtroppo gli italiani trovano mille scuse per non lasciare l'auto a casa, quindi il nostro lavoro non viene apprezzato né retribuito a dovere. Resisti, continua a fare il biciclettaio. Caro Francesco, vediamo un po' se magari le cose andranno meglio, se iniziamo a lasciare le macchine a casa più spesso e ci muoviamo di più con la bicicletta, anche se i tempi, secondo me, sta diventando molto peggio per quelli che sono gli ideali di protezione dell'ambiente. Purtroppo, ma vedremo come andrà a finire. Allora, a questo punto ci doveva essere la rubrica dedicata al cielo. Però, oggi la dottoressa non può intervenire. Dottoressa Zananzi dell'osservatorio di Arcetri è under the weather, come si dice in inglese, è malata, era già malata la settimana scorsa e oggi proprio non ce la fa a fare la rubrica. E allora però avevamo deciso insieme che oggi si sarebbe parlato di quell'allineamento dei pianeti. Di cui hanno parlato a lungo i giornali, soprattutto online. È successo il 28 febbraio. I 7 pianeti del Sistema Solare sono stati protagonisti di un fenomeno scientifico noto come allineamento planetario. Ben 5 pianeti, fra l'altro alcuni dei pianeti sono ancora visibili, questo magari alla fine ve lo dico, erano visibili ad occhio nudo, mentre Urano e Nettuno, naturalmente più lontani, si potevano osservare con binocoli o telescopi. Allora, perché avevamo deciso di parlarne? Perché il termine allineamento è improprio e fuorviante per tutti coloro che si aspettavano di vedere una linea nel cielo. Probabilmente saranno rimasti delusi perché i pianeti non si sono allineati su una linea retta nello spazio, ma erano semplicemente visibili contemporaneamente nel cielo dalla Terra. Quindi più un effetto visivo che non un vero e proprio allineamento astronomico. Quindi, anche se non erano perfettamente in fila, erano comunque disposti in modo tale da essere osservabili insieme nel cielo notturno. Per esempio, se invece che sulla Terra noi fossimo stati su Marte, questo allineamento non ci sarebbe stato, naturalmente. Appunto, questo perché non è che si mettevano proprio in fila rispetto al Sole, Allora, vediamo un po' la rarità. Si era verificato nel 1805, nel 1982, il prossimo allineamento si verificherà nel 2040. Ora, naturalmente, alcuni di questi pianeti sono ancora visibili. Vediamo un po' quali. Mercurio è visibile sotto Venere per la prima settimana e mezza di marzo, ma soltanto per circa una mezz'oretta. Proprio mentre il tramonto svanisce, quando inizia a diventare abbastanza scuro da poter vederlo, ma poi dopo mezz'oretta non si vede più. Venere invece si rimane un po' più e bassa a ovest dopo il tramonto all'inizio del mese, ma man mano che si va in là nel mese di marzo inizia a sparire sempre più rapidamente e dopo la metà di marzo è veramente difficile da osservare. Marte si trova in alto ad est sopra il tramonto e quindi poi va a tramontare tardi, quindi si può vedere fino alle 3 del mattino. Anche Giove si vede bene ben alto a ovest dopo il tramonto e tramonta verso l'una del mattino. Bene, allora speriamo che la prossima settimana ci sia il ritorno della professoressa, della dottoressa, che naturalmente lei è molto più brava di me e dice cose molto più interessanti. Continuiamo la nostra conduzione della domenica mattina. 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp.
made of stone. Charlie Clown, no way home. Flinging dancing horses, whatever they may want.
The Bunnymen, non più quei ragazzetti ribelli che abbiamo visto agli Uffizi quando Ian McCulloch durante il concerto si è scolato quasi una bottiglia di scotch e poi si è ricaricato da solo gli strumenti sul furgone. Questi infatti del 2018 sono dei signori. Allora Angela, probabilmente mi sono spiegato male io, dice Angela. Marte ad est dopo il tramonto la vedo dura. Perché vedi dura Marte a est dopo il tramonto? Il tramonto è a ovest, ma Marte è a est dopo il tramonto. Il tramonto lo facevo più verso ovest, è corretto. Cioè il sole tramonta a ovest, subito dopo il tramonto, se guardi ad est, vedi Marte. Perché infatti poi Marte va a tramontare alle 3 del mattino. Quindi da dove lo vedi al tramonto a est, Marte ci prende quasi tutta la notte per poi andare a tramontare. Quindi non ho detto male, esattamente quello che ti fa ridere. Marte a est dopo il tramonto non lo vedi dura, perché Marte è a est dopo il tramonto. Spero di esservi spiegato. Comunque naturalmente è sicuramente colpa mia che mi sono espresso male. Grazie comunque Angela per seguire, soprattutto per commentare. 342-8104-111, numero di telefono WhatsApp.
Torna a Firenze, Didacta Italia, la fiera sulla formazione e l'innovazione del mondo della scuola. Con uno stand cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana ti aspetta con attività, incontri e workshop per scoprire tutte le opportunità dall'infanzia fino ai percorsi post-diploma. Un'occasione di confronto per insegnanti, studenti, personale scolastico e istituzioni. Dal 12 al 14 marzo alla Fortezza d'Abbasso a Firenze, la Toscana fa scuola. Programma completo su regione.toscana.it/didacta2025.
Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Medicio di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio!
Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico e riverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane. Lo Yacht Club Livorno organizza 2 corsi di vela. Il primo forma persone che in barca sanno dove mettere le mani. Con il secondo si conduce in autonomia. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno è un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela. Ti aspettiamo in marzo-aprile a Livorno. Info ycl.it. scuolavela@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Controradio.
Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be?
dolcio amaro, detto anche melangolo. Io do il buongiorno a Giovanna Zipoli, socia degli Ortisti di Firenze. Buongiorno.
Pronto? Buongiorno a voi.
Eccola, eccola.
Sì,
qua.
Buongiorno a voi.
Allora, di cosa ci dice? Guardiamo. Arancio amaro è una specie diversa dall'arancio che siamo soliti vedere, questo melangolo si chiama anche.
Allora sì, il nome praticamente deriva dal greco e vuol dire più che altro arancia e cetriolo, quindi un po' già il nome è composto, però anticamente era chiamato cedrangolo. E l'arancio amaro adesso lo usiamo come porta innesti per l'arancio domestico, perché prima nel bacino del Mediterraneo c'era solo questo e questo è stato introdotto in Italia, probabilmente dalla Sicilia, dagli arabi, e insomma è stato portato anche grazie alle crociate. L'uso che se ne faceva era soprattutto quello culinario, quindi si usava come succo in cucina in ogni piatto, però non era, diciamo, relegato solo a questo, perché siccome sappiamo bene come siano connesse l'alimentazione con la medicina, soprattutto a quei tempi, e parlo del Medioevo, Rinascimento, le melangole, cioè le arance amare, che erano di vari sapori, erano più aspri, meno aspri, più forti, meno forti, erano usati anche per scacciare la sete, per suscitare gli appetiti, e come polvere erano usati anche per mescolare vini, e dice che serviva per ammazzare vermi e per preservare dalla peste.
Allora, lo sto guardando, è un po' difficile da distinguere, sembra un mandarino un po' più butterato del mandarino, le foglie però sono quelle tipiche dell'arancio, quindi senza il frutto è un po' difficile da distinguerlo dall'arancio normale, è così?
È un po' più grande e la buccia è diversa, è più dura, è molto più dura. E quindi però si vede, perché nei nostri giardini, quando abbiamo un albero maestoso, sicuramente è un arancio amaro e non è un mandarino. E ancora abbiamo tanti aranci amari sulle spalliere di Boboli, sulla villa di Castello, tutti quelli sono tutti aranci amari.
Allora io sfido il nostro ascoltatore di mandarmi delle foto di arancia amari, visto che sono comuni anche qui da noi. Ultimamente però è ancora usato per l'arte culinaria e l'erboristeria, o è diventata semplicemente una pianta ornamentale secondo lei?
Ecco, no, ultimamente si usa ancora e le arance vengono inviate soprattutto dal sud per preparare la marmalade, la marmellata inglese, no? Quella di arance amare. Poi perché quella è l'origine di tante confetture, ricordiamocelo. E dopo viene usato anche in aromaterapia, viene usato per estrarre gli oli essenziali, quindi ancora viene valorizzato. In cucina bisogna contemperare l'aspro e l'amaro unendo di solito molto zucchero, quindi quando si fa una preparazione che lo prevede bisogna ricordare bene che al palato non dà una buona sensazione da solo,
quindi difficile da usare come succo, da bere è praticamente impossibile, visto
come
che così.
Sì, però se la varietà è dolce qualcuno ce la fa. Poi se no, come si fa, come facevano allora, cioè lo mescolavano subito allo zucchero, e lo mescolavano allo zucchero sia dentro le preparazioni, che so, dentro a un pasticcio, oppure per esempio lo versavano, lo irroravano il succo di melangole anche su una preparazione. Facciamo un esempio: se c'era un arrosto, un bel arrosto di pernici, di piccioni, ecco, il succo di melangole poteva essere stato usato già all'interno insieme, che so, all'aglio o alle spezie, ma veniva di nuovo servito a tavola irrorato sopra e cospargendolo anche di zucchero.
Sto leggendo le note che gli artisti, l'organizzazione degli artisti mi manda sempre. L'inizio è molto interessante. La pianta di questa settimana nasce da un seme rubato ad un frutto nato in un giardino mediceo fra Firenze e Sesto. La mano, cioè quella che l'ha rubato, è quella di Giovanna, che sei tu, che dopo 8 anni di attesa raccoglierà la sua prima melangola, un'arancia amara preziosa primizia per i suoi preparati gastronomici medievali. È così, è vera questa storia?
No, questa è un po' diciamo infiorettata,
romanzata.
Io ho fatto un corso sui giardini medicei con il direttore, quello che era prima direttore dei giardini, Paolo Galeotti. Ma a fine del corso ho chiesto di poter raccogliere alcune arance. Lui mi ha detto: ma le prenda pure, tanto sono in terra, guardiamo cosa riesce a tirar fuori. In realtà quei semini messi in vaso non avevo dato nemmeno un alberello. Quello che invece avevo seminato molto vicino a casa, anche troppo, ha dato pian piano una grande pianta, e quindi io ho molte melangole che io definisco nobili, perché in realtà vengono da quelle di Castello.
Senz'altro. Comunque vedo fra le note che Giovanna è studiosa e scrittrice di libri sulla cultura cucina araba e medievale, e quindi naturalmente per questo è appassionata di questo tipo di piante, perché come ha detto nella descrizione, questa veniva usata molto in passato e anche nella cultura araba. Che cosa si può un piatto si finisce, quando parliamo di piante quasi sempre poi si finisce a parlare di cucina, perché naturalmente è così, un piatto in cui si può usare le melangole?
Allora, anzitutto voglio subito sfatare il mito della famosa canard à l'orange francese, perché qui in Toscana abbiamo un libro, l'Anonimo Toscano, che alla fine del 300 ci presenta ben 2 ricette di un papero servito col succo di melangole e limoni, oppure addirittura cucinato con questo succo di arance. Quindi la primogenitura di questo piatto è nostra. Ma questo presuppone la presenza di un'anatra. Allora, io darei invece, se siete d'accordo, la ricetta di una salsa a base di cotogne. Praticamente si prendono delle cotogne, le puliamo, le facciamo cuocere, dopodiché si può usare o il liquido di cottura, che è piuttosto viscoso, e si possono aggiungere a quel punto lo zucchero e il succo di arancia amare, oppure si può mettere anche la polpa delle stesse cotogne. Naturalmente si prevede l'aggiunta di spezie, perché la documentazione che abbiamo è una documentazione dell'alimentazione alta dei signori, quindi la nobiltà, e dopo quello che sarà dopo anche l'alta borghesia, quindi quella più comune è difficilissima da rintracciare. Quindi vanno aggiunte a questa salsa anche delle spezie che usavano, quelle chiodi di garofano, la cannella, e questa preparazione dura a lungo, per esempio in frigo. È buonissima, per esempio, accostata a qualsiasi tipo di arrosto di carne o di pesce, e si chiama, la definisce così lo Scappi nella sua opera, metà del 500, si chiama sapore di cotogne con sugo di melangole.
Grazie Giovanna Zippoli, vedremo se qualcuno riuscirà a replicare questa salsa per gli arrosti. Noi con gli artisti naturalmente ci sentiamo la prossima settimana. Buona giornata, buona domenica.
Grazie mille, buongiorno, grazie a voi. Ciao.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, per la rubrica Libro e Società abbiamo Stefano Tani. Buongiorno.
Buongiorno Jimmy.
Professor Tani.
Buongiorno a tutti.
Professor Tani, ricordiamo questo, il titolo. Professor Tani, allora, il libro che abbiamo scelto oggi è un capolavoro. È un capolavoro che purtroppo però sta diventando di un'attualità incredibile. Si parla di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Professore, che cosa diciamo di questo libro e soprattutto la sua incredibile profezia, dove in questo nostro futuro che diventa sempre più distopico stiamo andando?
È un libro che parla di una società dove la democrazia ovviamente non funziona più, non c'è più, c'è un livello sotto il quale la democrazia non funziona più, e ormai gli Stati Uniti stanno andando in quella direzione, voglio dire, perché troppa gente è intorpidita mentalmente, troppa gente ormai in stato di stolidità, e quindi la democrazia non c'è quasi più, grazie anche a questo grandissimo demagogo che non è un presidente della Repubblica, ma è praticamente una specie di monarca. Ma al di là di questo, ecco, quello che è importante in questo romanzo è l'opposizione fra felicità, che significa sostanzialmente una pseudo felicità dovuta a un consumo e a una TV ottundente, e l'infelicità, che invece viene considerata quella che si ha quando si ha uno spirito lucido e critico. È la storia di questo pompiere, diciamo, che in questa società non deve più spegnere gli incendi, perché le case sono tutte a prova di fuoco, ma invece appiccare gli incendi. Ha i libri che sono proibiti, e quindi alle case dei possessori di libri, nonostante tutto. E ovviamente quando Bradbury ha scritto questo romanzo, che è stato pubblicato nel 1956, che era la raccolta di tre racconti precedentemente scritti da lui e rimodellati, lui pensava, uno, ai roghi nazisti dei libri durante appunto gli anni 30 e i primi anni 40, ed anche al maccartismo, cioè, che era presente in quel momento nei primi anni 50 negli Stati Uniti, e quindi a questa paranoia, a questa vessazione continua.
Mai potevo immaginare che poi un giorno, ora se mettete su Google, no? In inglese soprattutto, se mettete book ban Stati Uniti d'America, USA, vi arriva una sfilza di articoli in cui effettivamente negli ultimi anni negli Stati Uniti, soprattutto nei red state, negli stati dei repubblicani, questo prima dell'arrivo di Trump o in preparazione con l'arrivo di Trump, poi perfezionato l'arrivo di Trump, ci sono il bannaggio, si bannano i libri. Ti leggo, questo è il Guardian. Negli ultimi anni il divieto di libri negli Stati Uniti è aumentato, alimentato dalla reazione conservatrice contro le discussioni, per esempio, tra questi argomenti, la razza, LGBTQ e l'insegnamento della diversità. La scorsa settimana, questo è un articolo recente, l'amministrazione di Donald Trump ha ordinato al Dipartimento dell'Istruzione di porre fine alle indagini su questi divieti. Cioè, praticamente, i divieti ci sono, e non ci si può nemmeno indagare del perché, per come sono stati fatti. Cioè, questo è l'attualità. Ma torniamo al libro.
Certo, dunque, è interessante anche che poi, appunto, paradossalmente Fahrenheit 451 è stato censurato, è uscita un'edizione per il Ballantine Book con tutte le, chiamiamole, parolacce tolte, e il testo è edulcorato proprio perché stava già dando fastidio. Quindi è un libro sulla censura che viene censurato, e diciamo che è un sistema coerente, no? Dunque, cosa si può dire sul libro? Appunto, è la storia della crisi di un uomo, di questo pompiere che non deve più spegnere gli incendi, ma deve appiccare il fuoco ai libri e anche alle case di chi ancora li possiede, nonostante tutto, perché i libri sono banditi, sono proibiti. E la sua crisi viene dal fatto che incontra una ragazzina di 17 anni che è perfettamente sveglia e lucida e che si presenta dicendo: mi chiamo Clarice, ho 17 anni e sono pazza. È in effetti pazza per il mondo in cui vive, perché pensa liberamente e criticamente. Montag quasi, insomma, è molto affascinato da questa ragazzina, che poi naturalmente muore in un incidente stradale, probabilmente preordinato dal sistema, e comincia a pensare anche lui. Si rende conto che sua moglie è praticamente uno zombie, perché vive con questi auricolari negli orecchi, che sono praticamente un precursore del telefonino. È instupidita da questa televisione che è a quattro pareti, se il salotto di casa sono tre pareti di televisione, lei vorrebbe anche la quarta, e passa tutto il tempo, appunto, a guardare questa televisione. Non ricorda neanche quando ha incontrato il marito e come si sono innamorati. Insomma, Montag che si rende conto di vivere in un mondo falso, dove la felicità è una pseudo felicità ottenuta attraverso lo stundimento, attraverso una vita completamente acritica e praticamente data semplicemente dalla televisione, dalla musica negli auricolari e dalle pillole della felicità. La moglie di Montag, Mildred, si riempie di pillole la notte e deve avere una mattina, quando lui la trova tornando dal suo lavoro di incendiario, deve avere un lavaggio gastrico perché altrimenti morirebbe. Insomma, è un mondo, è una società.
Ma professore, ma sta
descrivendo
il libro?
Viene mascherata da felicità.
Ma sta descrivendo il libro o sta facendo una cronaca della nostra società? Non mi sono perso un attimo.
E sta parlando, è assolutamente lungimirante su quello che sta accadendo oggi, no? I telefonini, la televisione, sono tutti dei media che ormai più che altro ci stanno ristupidendo, va bene. Dunque, Bradbury usa i discorsi anche del capitano Beatty, che è, come dire, il diavolo di questo romanzo, perché è il capitano dei Vigili del Fuoco, per denunciare i pericoli della cultura di massa, diffusa appunto dalla radio e dalla televisione, che invece di stimolare lo spirito critico ne stupidiscono e anestetizzano le persone, proponendo un intrattenimento privo di contenuti. Insomma, basta accendere le nostre televisioni oggi per vederlo. C'è stato un momento negli anni 60 in cui la televisione in Italia ha avuto uno scopo didattico. Pensiamo a Non è mai troppo tardi, il maestro Manzi, va bene, voleva aiutare in qualche modo a pensare. Oggi non è più vero, in gran parte, ecco, perlomeno non sempre, ma Ma in più dei programmi sono programmi spazzatura.
Ma c'è una nota di speranza a questo disastro, a questa visione distopica? Bradbury prevede nota di speranza. Speriamo che se lo prevede nel romanzo, poi ce l'abbiamo anche noi. Cosa prevede il romanzo?
Speriamo.
Cosa prevede?
Il romanzo prevede Montag una ribellione, alla fine sarà Montag che invece che incendiare i libri incendierà questo capitano diavolo che è quello che è il filosofo negativo della felicità ottusa, è quello che predica che il mondo deve essere fatto tutto di persone che semplicemente non leggendo i libri, facendo sport e guardando la televisione non pensano, e quindi il mondo va bene così. Montag lo brucia e scappa e viene inseguito da questo servizio meccanico che è parte della caserma dei pompieri e supera un fiume ed entra in una zona fuori della grande città dove incontra persone che hanno letto libri, sanno di non poterli avere e che hanno memorizzato i libri e vivono nella natura, cioè a contatto con quello che Clarissa diceva il mondo vero, quello fatto di rugiada al mattino, del guardare la luna, di toccare le foglie e le piante, mentre la città è un posto completamente denaturato.
E questa è la resistenza, questa rappresenta la resistenza.
È la resistenza, esattamente. Anche noi speriamo di resistere.
Ma ce l'abbiamo noi.
Credo che ancora abbiamo qualche possibilità.
È bellissimo questo. Poi fra l'altro io sono passato dal teatro dove era Bradbury lì nella valle a Burbank. È uno dei miei autori preferiti, ora l'ho letto decenni e decenni fa, e fra l'altro è stato fatto un film, era fra l'altro di Truffaut.
Sì, un film di Truffaut.
Il film è
66.
È molto inquietante. E naturalmente non è un film di effetti speciali, è un film abbastanza lento, no? Importante.
Sì, credo anche che abbiano risparmiato, perché il segugio meccanico, che è questo mostruoso cane meccanico appunto che ha uno spillone sul muso con cui anestetizza appunto chi ha ancora un pensiero critico, nel film è assente, credo proprio perché riprodurre qualcosa del genere fosse molto costoso. Ecco, se vogliamo dire una cosa del romanzo un po' non del tutto positiva, ecco, è che è un romanzo molto predicatorio e con uno stile poetico che certe volte sembra un pochino dolciastro, ma al di là di questo il messaggio che dà è straordinario. 70 anni e passa dopo, il romanzo del 53 ci sta ancora dicendo molto e soprattutto ha anticipato la società in cui stiamo vivendo, dagli auricolari negli orecchi che sono i nostri telefonini, a una televisione invadente, all'uso di pillole per stordirsi, dal Prozac a tutto il resto, va bene, e per cercare di essere felici. È un romanzo sulla costrizione a una felicità falsa dovuta a tutto questo.
Grazie professor Stefano Tani, ci sentiamo presto.
Grazie a te.
Intanto buona domenica.
Grazie agli ascoltatori. I was calling through a festival way out west. I was thinking about love and the acid test. First I got real dizzy with a real rockin' gang, and then I saw the coma girl on the excitement gang, and the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wander. The coma girl on the excitement gang. Fanatic was burning down a burger van.
somebody was wailing out there. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. The 19th hour was falling upon Desolation Road. So my love band had the last drop on the go. Let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. The old drums were beating out to land, to land. Come, girl, of the excitement gang. I'm on the Lisa, on a motorcycle gang.
Sono arrivato tardi, che romanzo era? Dice Tiziano. Male, Tiziano, male, male, non si arriva in, non si arriva in ritardo. No, non si fa. No, scherzo, naturalmente. Era Fahrenheit 451, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, un capolavoro. Che, come diceva il professore, praticamente ha anticipato molte cose della nostra società. Abbiamo l'ultima rubrica, quella dedicata all'arte contemporanea, un'opera contemporanea alla settimana. Buongiorno Giulia Spisso da New York, di che cosa ci parlerai oggi?
Ciao Jimmy, ciao a tutti e tutte. Allora, oggi voglio tornare un pochino indietro per parlare di un'altra opera della pop art che avevamo visto già un paio di settimane fa, però voglio un pochino più approfondire questo movimento.
Quale opera della pop art ci proponi?
Da oggi vi parlo di Andy Warhol, il famosissimo artista superstar.
Accidenti.
Che tutti conoscono.
Grande, grande Warhol. Dai, dai, qual è l'opera che hai scelto per noi?
Allora, l'altra volta vi avevo parlato un po' di come la pop art in realtà fosse nata in Inghilterra. Avevamo visto quel collage particolare e divertente. Oggi vi parlo invece della pop art che si è sviluppata negli Stati Uniti, ovviamente con Andy Warhol. E l'opera che vi porto è il dittico di Marilyn Monroe. In inglese si intitola Marilyn Diptych, è un'opera del 1962 che ho visto quando ho visitato la Tate Modern di Londra con mia sorella.
Sono andato a cercarla, l'ho trovata, e questa di cui parli è quella dove ci sono tantissime facce di Marilyn, vero?
Esatto, esatto. Infatti, se guardiamo l'opera, troviamo sul lato sinistro una fila di 5x5 ritratti di Marilyn Monroe a colori. Sulla destra invece vediamo sempre per 5 ritratti di Marilyn Monroe in bianco e nero che si sfumano, che appunto sulla parte più a sinistra sono più visibili, poi piano piano diventano quasi del tutto bianchi, evanescenti.
Naturalmente ci devi spiegare che cosa ha voluto fare Andy Warhol, perché ha scelto Marilyn, perché ce ne sono così tante, perché alcune sono a colori, alcune sono in bianco e nero. Spiegaci tutto, Giulia.
Sì, allora, Andy Warhol realizzò i suoi primi dipinti di Marilyn poco dopo la sua morte per overdose nel 1962. Utilizzò una foto pubblicitaria che ritraeva appunto Marilyn Monroe nel suo film Niagara del 1953. L'utilizzo di queste due tele contrastanti, quindi una a colori a sinistra e a destra invece quella bianco e nero, illustra un po' il contrasto tra la vita pubblica della star, appunto questa star sfavillante, famosa, una delle donne più belle dell'epoca, e poi la sua vita privata, che appunto sfociò nel suo suicidio, nella morte. E questa però inizialmente, vi dico una cosa, non era necessariamente l'intenzione di Warhol, e infatti ha creato quest'opera quando due collezionisti sono andati a visitare il suo studio e vedono queste due tele una accanto all'altra, che erano state realizzate per essere separati, una diversa dall'altra, e gli avevano suggerito che questa poteva essere unita, quindi come un dittico, e lui ha detto ah wow, grandissima idea, e quindi le ha presentate come un'opera unica.
Comunque c'è da spiegare perché prendere oggetti comuni e replicarli, che cosa voleva dire Warhol quando lo ha fatto?
Esatto, ti volevo portare proprio qui, Jimmy. Allora, abbiamo visto come la pop art, arte popolare, prende queste immagini dalla comunicazione di massa, oggetti quotidiani, dalle prime pubblicità che occupano le televisioni, comunque la cartellonistica del tempo. E ci fu innanzitutto da parte degli artisti la volontà di spersonalizzare e standardizzare totalmente il gesto dell'artista, avvicinandolo un po' a quello automatico e anonimo delle macchine della stampa pubblicitaria. Vediamo quindi anche qui nell'opera di Warhol un'immagine che è standardizzata, questi colori sgargianti, d'impatto, brillanti, non si vede il tocco dell'artista. Questo viene fatto proprio a partire dal 1962, e Warhol è stato il primo ad utilizzarla, una tecnica che è tipicamente sfruttata dalla stampa e si chiama serigrafia. Non so se ne hai mai sentito parlare.
Ma sì, certo, il silk screen si chiama.
Esatto, bravo. Sono anche molti video che potete trovare su YouTube su come, per capire un po' meglio come è fatta questa pratica. In pratica si prendeva una matrice in tessuto, un telaio, una spatola, e piano piano si eliminava il colore e veniva stampato l'immagine, ecco. E questo poteva essere fatto un numero potenzialmente infinito di volte. Quindi cosa fa Warhol? Realizza questa stampa, questa immagine di Marilyn Monroe tante volte, certe volte può perdere un po' più di colore, altre averne un po' di più, quindi vediamo che questa immagine non è perfetta. Ma soprattutto vediamo nella parte destra come questa immagine poi appunto viene sbiadita man mano che si va verso destra, nella parte in bianco e nero. Quindi è come se questa immagine ripetuta così tante volte nella mente di tutti che guardano la pubblicità, il cartellone pubblicitario, viene ripetuta così tante volte che il suo impatto poi perde il suo significato, svanisce.
Quindi praticamente quello che sta dicendo, quello che sembrerebbe una serigrafia venuta male perché si era consumata la matrice o perché non aveva spalmato l'inchiostro per bene, in realtà in quest'opera è determinato dalla volontà dell'artista per usare un errore di stampa a fine concettuale. Mamma mia.
Esatto, proprio questo. Infatti più l'immagine veniva ripetuta anche nella mente degli osservatori, che vedevano tantissime volte un'immagine che poteva essere appunto Marilyn Monroe, ma poteva essere anche l'immagine di Jackie Kennedy, che la famosissima di Andy Warhol, potevano certo essere le lattine di Coca-Cola, le insegne pubblicitarie, le lattine Cadbury della
certo,
zuppa.
La zuppa al pomodoro, sì, certo.
E al pomodoro, però perdevano poi piano piano la propria potenza.
Bene, molto interessante, grazie Giulia. Queste opere sono naturalmente famosissime, ma grazie per averci spiegato che cosa c'è dietro. Buona giornata, Giulia.
Ciao, grazie a voi.